Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Dobbiamo pregare ancora di più perché le speranze della gran parte dell'umanità, le speranze dei più poveri, dei più piccoli, possano essere esaudite e i rapporti fra le nazioni. Oggi abbiamo anche il ricordo di Sant'Agnese, una delle martiri più venerate della nostra tradizione latina.
Dal libro del profeta Geremia, dal capitolo 7, versetto 21, al capitolo 8, versetto 3. Dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, aggiungete pure i vostri olocausti ai vostri sacrifici e mangiatene la carne. Io però non parlai né diedi ordine sull'olocausto e sul sacrificio ai vostri padri quando li feci uscire dalla terra d'Egitto. Ma ordinai loro, ascoltate la mia voce e io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Camminate sempre sulla strada che vi prescriverò perché siate felici. Ma essi non ascoltarono né prestarono orecchio alla mia parola, anzi procedettero ostinatamente secondo il loro cuore malvagio e invece di rivolgersi verso di me mi hanno voltato le spalle. Da quando i vostri padri sono usciti dall'Egitto fino ad oggi, io vi ho inviato con assidua premura tutti i miei servi, i profeti, ma non mi hanno ascoltato né prestato orecchio, anzi hanno reso dura la loro cervice, divenendo peggiori dei loro padri. Dirai loro tutte queste cose, ma non ti ascolteranno. Li chiamerai, ma non ti risponderanno. Allora dirai loro, questa è la nazione che non ascolta la voce del Signore suo Dio né accetta la correzione. La fedeltà è sparita, è stata bandita dalla loro bocca. Taglia la tua chioma e gettala via e intona sulle alture un lamento, perché il Signore ha rigettato e abbandonato questa generazione che ha meritato la sua ira. Perché i figli di Giuda hanno commesso ciò che è male ai miei occhi, oracolo del Signore. Hanno collocato i loro idoli abominevoli nel Tempio, sul quale è invocato il mio nome per contaminarlo. Hanno costruito le alture di Tofet nella valle di Ben-Innom per bruciare nel fuoco i loro figli e le loro figlie, cosa che io non avevo mai comandato e che non avevo mai pensato. Perciò ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali non si chiamerà più Tofet né valle di Ben-Innom, ma valle della strage. Allora si seppellirà in Tofet, perché non ci sarà altro luogo. I cadaveri di questo popolo saranno pasto agli uccelli dell'aria e alle bestie della terra, e nessuno li scaccerà. Farò cessare nelle città di Giuda e nelle vie di Gerusalemme i canti di gioia e di allegria, i canti dello sposo e della sposa, perché la terra diverrà un deserto. In quel tempo, oracolo del Signore, si estrarranno dai loro sepolcri le ossa dei re di Giuda e quelle dei suoi capi, dei sacerdoti, dei profeti e degli abitanti di Gerusalemme. Esse saranno sparse in onore del sole, della luna e di tutto l'esercito del cielo che essi amarono, servirono, seguirono, consultarono e adorarono. Non saranno più raccolte né sepolte, ma diverranno come letame sul suolo. Allora la morte sarà preferibile alla vita per quanti di questa razza malvagia riusciranno a sopravvivere nei luoghi dove li avrò dispersi. Oracolo del Signore degli eserciti. Parola di Dio.
Poi se consideriamo il capitolo settimo, vediamo che c'è una prima parte, abbiamo già letta in prosa, ed è un discorso, e poi abbiamo adesso in poesia degli oracoli, e poi una conclusione, i primi versetti del capitolo 8, di nuovo in prosa, solo per osservare la complessità con cui è stato poi ordinato il libro. Lo possiamo vedere se noi andassimo subito a fare un salto al capitolo 26, dove c'è il riferimento allo stesso episodio, anche se mancano gli oracoli in poesia. Però lì impariamo che siamo al tempo di Joachim, al capitolo 26, all'inizio del regno di Joachim, figlio di Giosia. Da questo, solo per un accenno, per vedere la complessità con cui è stato costruito e ordinato, bisogna anche cercare di capire, capitolo, sezione per sezione, l'intenzione di coloro che hanno utilizzato tutti i materiali che avevano, sia quelli risalenti direttamente al profeta, sia quelli che si pensa risalenti a Baruch, che raccontava, che ha messo per iscritto alcuni episodi, sia i discorsi come quello che abbiamo visto all'inizio del capitolo settimo, la prima parte, che hanno molto, sono molto vicini al libro del Deuteronomio e allo spirito del libro del Deuteronomio. Ecco, solo di nuovo per riprendere queste tematiche, dobbiamo adesso andare a vedere il contenuto di questa parte.
Io non so intervenire a questo livello, però ho fatto un pensiero e ve lo comunico. Il pensiero, cioè, di come l'uomo promette e poi non mantiene. Quando nel versetto 22 dice, facendo all'uscita dall'Egitto, mi è venuto in mente quello che nell'Esodo, al capitolo 24, il popolo prometteva. Infatti dice, tutti i comandamenti, al versetto 3 forse, 3, tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo. E ancora più sotto, quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. Quindi l'uomo promette, il popolo ha promesso, ma non è in grado di mantenere poi le promesse che fa il Signore.
Mi ha colpito questa ripetizione dell'ascolto. Anch'io avevo pensato al Salmo che è stato cantato. Oggi sì, udite la mia voce, non indurite il vostro cuore. E poi ho pensato anche ho fatto un passaggio. Nuovo Testamento, gli ebrei, l'inizio della lettera agli ebrei. Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. E l'ho collegato al Vangelo che stiamo leggendo in contemporanea a Geremia, e appunto la voce poi di Gesù che ci sta parlando, che ci continua a parlarci tutti i giorni.
Il versetto 22 è sconvolgente, come se Dio non avesse mai comandato di offrire sacrifici e olocausti
nel deserto,
mentre disse solo ascoltate la mia voce. cioè nel deserto pretendeva solo quello. In realtà, anche se pensiamo come se esistesse solo il Deuteronomio, non ci fossero gli altri capitoli che minuziosamente parlano del sacrificio, però anche il Deuteronomio conosce i sacrifici, perché quando parla dei sacerdoti dice coloro che offrono sacrifici, quindi non è che non si conosca un culto fatto di sacrifici, però qua sembra quasi che il culto dei sacrifici sia quasi una concessione perché in realtà il Signore non vuole quello e vuole invece solo l'ascolto. E qui si ritorna, forse anche questo testo di Geremia è uno di quei testi che orientano la spiritualità di Israele a ritenere che il primo comandamento è ascolta Israele. Forse proprio uno dei testi come questi, o come il Salmo 49-50, mangerò forse la carne dei tori, berrò forse, offri a Dio un sacrificio di lode. E, oltretutto ho letto che questo testo di Geremia si legge quando il cursus, diciamo il cursus della lettura ebraica, arriva a Levitico 6 e 7, in cui si danno i precetti sull'olocausto, l'offerta, il sacrificio per il peccato, il sacrificio di riparazione. Sappiamo che in sinagoga c'è una seconda lettura che va in parallelo con la lettura del Pentateuco, la lettura continua del Pentateuco, c'è una lettura dei profeti che va in parallelo, e questo qui è il testo che si legge proprio in parallelo a Levitico 6 e 7, in cui si descrivono sacrifici e offerte. Qui sembrano quasi essere accostati all'idolatria, in modo, penso, paradossale, non da prendere in modo letterale, ma paradossale, cioè è come se a Dio non interessasse questo tipo di culto. Comunque è uno spunto molto importante di riflessione. E poi si parla di questa strage e di questa profanazione. Sappiamo che la dispersione delle ossa profana anche la terra, la terra non deve coprire con onorata sepoltura le ossa dei morti. Quando sono disperse contaminano gli altari, contaminano il culto.
Ma adesso Sara mi ha dato delle luci sulla liturgia sinagogale, insomma, cose che assolutamente non conoscevo, perché effettivamente a me aveva fatto un po' difficoltà questo versetto sui sacrifici. Insomma, c'è tanta parte del Pentateuco che parla dei sacrifici. Comunque, a parte questo, davvero è questi brani sono un continuo, a me pare che proprio nelle orecchie di Gesù, nelle orecchie di chi ha dato, nel cuore di chi ha dato poi vita al Nuovo Testamento, pensavo fra gli altri questo versetto finale della pericope di oggi, la morte sarà preferibile alla vita, pensavo fra le altre cose all'Apocalisse, quando viene detto monti copriteci, giudizio un orrore tale che davvero non si vuole più vivere. E poi ieri sera Stelvio diceva a proposito del versetto 25, da quando i vostri padri sono usciti dall'Egitto io vi ho inviato con assidua premura tutti i miei servi, i profeti, Stelvio pensava che questo versetto fosse richiamato dalle parole di Gesù della parabola dei dei servitori, dei vignaioli omicidi che ripetutamente scacciano e uccidono tutti i profeti fino a poi uccidere il figlio.
Io ero ritornata appunto proprio al momento del patto nell'Esodo, proprio in base a quella parola lì in cui il Signore dice: vi avevo chiesto, ascoltate la mia voce. Infatti il capitolo 19 dell'Esodo, al momento del patto, dice il Signore: voi questo dirai alla casa di Giacobbe, voi avete visto ciò che ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatto venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce, custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia è la terra, ma voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. E poi c'è appunto la risposta del popolo: quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. E l'avevo letto proprio in modo molto forte, cioè le parole del patto sono queste: ascolterete la mia voce. Quello è fondato su, quando viene meno questo, tutto il resto non ha più la forza di mantenere il patto, e allora succede tutta questa cosa terribile, in cui c'è questa descrizione che è una descrizione di morte assoluta. Ecco, in particolare appunto tutta questa parola sui cadaveri che saranno posti in pasto all'aria, agli uccelli del cielo, alle bestie della terra, e dice: farò cessare i canti di gioia dello sposo e della sposa, cioè fa cessare la continuità della vita, il dono della vita da trasmettere, perché se non c'è più lo sposo e la sposa non c'è più la vita. E oltre a questo c'è persino appunto la andare a dissotterrare i cadaveri, e in questo modo con la profanazione della terra e il dominio della morte. La morte sarà preferibile alla vita. Una volta che viene meno il patto, che è la condizione della vita, viene il dominio della morte.
Una cosa veramente breve che mi aveva sollecitato questi versetti sulla i morti che non si potranno più, non li seppelliranno neanche tanto, la strage. Poi nei primi versetti dell'ottavo capitolo, come è stato tanto meglio detto da Chiara, verranno anche sotterrati. Quello che mi aveva, il collegamento che avevo fatto su questa contaminazione e con Ezechiele, cioè Ezechiele, noi quello che abbiamo letto è che a fronte di tanta profanazione del tempio, della terra, la gloria di Dio lasciò il tempio, che sarebbe poi la terra. Quindi quale soluzione qui, quale rimedio, quale purificazione verrà chiesta al popolo a fronte di questi versetti che leggiamo su tanta, tanta malvagità che imperversa su quella terra, sulla terra?
Ma i versetti 22 e 23 interpellano molto. Il 23 riporta al centro della relazione tra Israele e Dio il primo comandamento, che è citato anche da Gesù. Il primo comandamento è questo: ascolta Israele. Questo è fondamentale, Quanto poi al versetto 22 apre molti interrogativi, perché anche quella era la voce del Signore che fu ascoltata, no? In Vaikra, in Levitico, il Signore chiamò dalla tenda del convegno nel deserto e gli dà a Mosè tutte le norme, le disposizioni sui sacrifici. Allora, questo fa capire che o ancora non era stata scritta questa legge, oppure era tenuta nascosta nel Tempio ed era appannaggio dei soli sacerdoti. E quindi non c'era stato quel processo di democratizzazione, di conoscenza, che poi invece avvenne al tempo di Esdra, e quindi tutta la legge fu esposta al popolo. Ecco, e comunque, cioè, è interessante perché, cioè, indubbiamente, certo, ascolta Israele è la cosa fondamentale, ma appunto anche la legge sui sacrifici e tutte le disposizioni, anche queste sono disposizioni che provengono da Dio, no? E che sono state ascoltate e messe in pratica in un certo senso.
E il versetto 29, taglia la tua chioma e gettala via, è un atto, l'atto di consacrazione in nazireato si trasforma in lutto, mi sembra. Nel versetto 29.
Penso che quello che diversi hanno ricordato, a partire da Clelia, anche Chiara, è chiaro che il centro è l'ascolto, è quell'obbedienza, come qui viene affermato questo, come dice come il Salmo, eccetera. Questo è l'essenziale. E troviamo anche qui una, in ogni caso, comunque si possa interpretare, troviamo la voce della tradizione del nord, Osea. Se noi andiamo a Osea, testo notissimo, capitolo sesto, parla degli olocausti, sacrifici, no? Che cosa devo presentare al Signore? Quindi questo è certamente prevalente, non c'è solo questo testo, ce ne sono anche altri. È chiaro anche, venendo ai punti interrogativi, questo è il centro, mi sembra, i punti interrogativi, il libro della Torah, come abbiamo adesso, non esisteva. Se si parla di Esdra, bisogna andare un secolo e mezzo o più dopo Geremia, quindi non, è un'edizione della Torah che troviamo probabilmente la Torah di Esdra corrisponde, ecco, a quello che abbiamo, più o meno corrisponde, e anzi è presentata come un libro, cioè come una composizione, ma è chiaro che forse la spiegazione più semplice è guardare, forse è una cosa un po' grossolana, se volete, forse mi criticherebbero gli studiosi, è guardare i libri. È vero, anche il Deuteronomio sa che ci sono i sacrifici e ci sono i sacerdoti, ma non ne parla. Se noi prendiamo il libro dell'Esodo più il Levitico, tutta quella parte lì del libro dell'Esodo e del Levitico, noi vediamo che, come nel Deuteronomio, così anche nell'Esodo, al capitolo 20, ci sono i comandamenti e c'è il patto, c'è la rivelazione del Sinai. E così al capitolo 5
del libro del Deuteronomio, c'è il ricordo nel racconto di Mosè della rivelazione del Sinai, questo è centrale. Ma come viene interpretata la rivelazione del Sinai? Secondo il libro dell'Esodo che segue e tutto il Levitico, il centro è la dimora di Dio, i sacerdoti, i sacrifici, tutte le leggi sui sacrifici, il culto, quello è. Quello è il patto del Sinai. Se noi andiamo dal Deuteronomio, non c'è traccia. Tutto il Deuteronomio è una predica per dire che deve ascoltare, deve ubbidire, non deve dimenticare. E quindi mi sembra che già guardando così si vede la tradizione a cui si rifà Geremia è che al Sinai non è stata data la legge sui sacrifici. Quelle sono le tradizioni sacerdotali, poi alla fine sono state messe insieme, quindi bisogna, come diceva Stefano, anche commentare questo. Ma a proposito di quello che Stefano diceva ieri, parlando delle voci diverse della sinfonia, qui abbiamo un esempio clamoroso, no? Qui evidentemente la tradizione sacerdotale, che può essere anche antica, eccetera, ha dato un'enorme importanza a tutte le disposizioni del culto, attribuendole a Mosè al Sinai. Se l'ha detto Mosè al Sinai, più di così non si può. La sua autorità è suprema. Ma questa è la tradizione sacerdotale, che poi è stata un po' fondamentale. Ma altre tradizioni non pensano così. È centrale l'ubbidienza. E questa tematica, questo confronto lo troviamo anche, per esempio, ricordate nella storia cosiddetta deuteronomistica, non a caso si chiama deuteronomistica, Deuteronomio, lo troviamo quando Samuele critica Saul, perché Saul, con buone ragioni secondo lui, ha offerto i sacrifici perché altrimenti tutto il suo esercito non se ne andava. Prima bisognava offrire i sacrifici, Samuele non arrivava, lui ha offerto i sacrifici e quindi ha disubbidito all'indicazione di Samuele. E Samuele gli dice, è più importante, Dio gradisce di più i sacrifici o ascoltare la sua voce, ubbidire a lui. Anche lì c'è il confronto e la prevalenza nell'ubbidienza rispetto ai sacrifici. Preghiamo in tutto questo tempo perché le sorti del mondo e i rapporti volgano verso il bene. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa, preghiamo per questa prossima domenica che avrà al centro l'ascolto della parola di Dio, preghiamo per l'ascolto della parola di Dio nella Chiesa, perché sia sempre al primo posto e sia nel cuore di ogni cristiano. Preghiamo.
Ascoltaci,
Signore, ci dia anche non solo l'amore per i Suoi comandamenti, ma anche la capacità di metterli in pratica, quell'amore per i nemici che il Vangelo ci comanda diventi dentro di noi una realtà vera, autentica. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per la pace nel mondo, preghiamo per che il Signore infonda nell'animo degli uomini una capacità di perdono e nel cuore dei governanti un amore per la giustizia e per la pace. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per le nostre sorelle che portano il nome di Agnese. Il Signore li sostenga, le benedica, anche per Agnese Dossetti nella sua malattia, perché possa riprendersi presto, preghiamo.
In queste prime ore dopo la tregua, le immagini di Gaza e i dati dicono che ci sono forse 10.000 morti sotto le macerie, sepolti dalle macerie. E preghiamo il Signore perché venga a purificare la sua terra, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati. Preghiamo.
Oggi è l'anniversario della morte di Don Giulio Salmi. Insieme a lui preghiamo per tutti coloro che si danno da fare, per i piccoli, per il bene della città. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Continuiamo a pregare in comunione con tutte le chiese per l'unità della Chiesa, per l'unica testimonianza del nome del Signore Gesù, perché il mondo creda. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolta, Dio, la nostra preghiera, che noi ti presentiamo per intercessione di Sant'Agnese, nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.